Giovedì 25 marzo, sono le 8 passate da 40 secondi per l'esattezza se ci ascoltate in diretta, e questa è Extra Live in compagnia di Sergio Benoni,
Giovanni Follesa,
Gianluca Floris.
Gianluca Floris con noi oggi nello studio per la puntata del giovedì, che come al solito apre anche una finestra sulla stampa internazionale, perché questo programma, insomma, ha questo brutto vizio di partire diciamo dalle notizie e poi trasformarle in argomento di chiacchiera, di commento, qui in studio e con i nostri amici. Beh, al telefono
la prima vera notizia è che non siamo soli in questo studio, abbiamo la compagnia di una sarfatta, finalmente
abbiamo la sarfatta di pizzette del professor Floris, che è arrivato armato oggi.
Sono arrivato armato, c'erano anche due croissant per il
mamma mia.
Vuoto,
va bene,
mamma mia. Dopo, insomma, grandi libagioni tra una canzone e l'altra, tra un intervento e l'altro, qua si sbafferà allegramente, ma va bene così. Così festeggiamo la giornata, questa bella radiosa giornata di primavera. Ho visto, le previsioni sono abbastanza rassicuranti, non ci spingiamo più in là. C'è qualcuno che azzarda già che sarà una Pasqua piovosa, ma sono quei soliti pindacci.
No, vabbè, ma non ci vogliamo credere a questo.
Ma non c'è la fiera, cioè
il catalizzatore, manca il catalizzatore del maltempo. Intanto parliamo di notizie, perché oggi c'è un colpo di teatro geniale
del nostro
presidente Solinas, che con un'intuizione da fine politico risolve la questione dell'area metropolitana di Cagliari.
Tommaso di Lampedusa in Solinas si è inventato praticamente una cosa molto bella per provare a risolvere questo gelo che c'era in merito alla cosa ne sarà il destino della città metropolitana.
Cosa ne sarà di questi anni 80?
Di questi anni 80, vabbè. Non citiamoli a sproposito, i gloriosi anni 80. Però insomma, sapete qual è la situazione, il fatto che chi deve gestire questa transizione nei riguardi dell'area metropolitana di Cagliari da 17 a 71 comuni,
sì,
bla 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 bla.
C'è questo mostro che vogliamo creare di 72 comuni, che assomiglia tanto al ripristino delle vecchie province.
La vecchia provincia di
Cagliari.
Truzzu,
attuale sindaco dell'area metropolitana, dice, prima ha detto no, ha detto non ha nessun senso questa cosa, che senso ha? Dopodiché ha detto fatela almeno gestire a me la transizione tra l'attuale area metropolitana e quella dopo.
Non la puoi gestire tu, che sei già sindaco di Cagliari e via discorrendo.
La
soluzione più accreditata che si legge oggi sui giornali è questa: creiamo due posti, due poltrone. Da una parte il sindaco di Cagliari, che continua a fare e a gestire l'area metropolitana dei 17 comuni, gli affianchiamo un altro doppio, gli affianchiamo un altro che invece gestisce la transizione, quindi l'ingresso degli altri 45 passa comuni dentro la città metropolitana di Cagliari.
Come l'ha presa questa cosa?
Non lo so,
non sappiamo come
l'abbia presa e come la prenderà, però questa è l'ipotesi.
Siamo noi che la prendiamo.
Mi
verrebbe da dire che siamo noi che la prendiamo.
Al solito.
E noi la prendiamo in quanto cittadini, perché questo è il modo della politica di risolvere le cose. Cioè, dove la funzionalità, il fatto che poi le cose funzionino, è l'ultimo dei problemi. Il primo dei problemi è accontentare questo, accontentare quest'altro, trovare la soluzione perché lui non ci rimanga male, fare tutti questi giochi di posizionamento, di tessere, perché la tavola sia bene apparecchiata, mettiamola così, tutto bene apparecchiato. Dopodiché che l'area metropolitana funzioni, che dia servizi ai cittadini, che si occupi di scuole, che si occupi di strade, che si occupi del tutto quel cavolo di cui si deve occupare, non gliene frega niente.
Quali competenze debba avere l'uno e quali competenze debba mantenere l'altro e come si possano venire incontro? Vabbè, sono dettagli questi qua, adesso non
è
puntualizziamo.
È un capolavoro di
gattopardismo, sì, mi verrebbe da dire.
Sì, di trasformismo.
Cambiamo tutto per non cambiare niente. In questo caso la politica appunto non cambia se stessa, anzi, devo dire la verità, l'arte dell'impossibile ancora una volta diventa possibile.
Il governatore col panciotto, diciamo, l'ha risolta col panciotto questa cosa. Una scelta non di pancia, non di testa, ma di panciotto.
È corretta come cosa. Adesso vediamo, perché quello che si legge poi sull'articolo dell'Unione Sarda, ma anche sugli altri siti di informazione, Sardinia Post ieri la riportava questa notizia, è quella che molto probabilmente si tornerà in aula prima di Pasqua, quindi martedì prossimo potrebbe essere attesa la convocazione del Consiglio, perché sui nuovi enti locali ci sono le prove di disgelo e quindi il martedì probabilmente ci sarà questo ok finale alla riforma.
Ecco, noi saremo saremo qua per raccontarvelo, ma intanto cambiamo tema, cambiamo argomento con gli stessi protagonisti, però, perché parliamo sempre di politica regionale e della bacchettata, che però direi più una tramvata che una bacchettata, che è arrivata ieri duretta sui denti della nostra giunta regionale da parte del presidente Draghi, perché la Sardegna è stata nominata tra le regioni da non prendere ad esempio nella gestione vaccini, non tanto per la tempistica, siamo gli ultimi della classe in ordine di tempo e in percentuale di persone vaccinate, ma per la modalità. Dice, ci sono regioni che stanno seguendo criteri tutti loro, ha detto Draghi, dove si dà la precedenza a categorie che non rientrano tra quelle, diciamo, prioritarie, perché i prioritari sono gli anziani e i malati fragili, le persone fragili, ma che forse in virtù di qualche forza contrattuale, ha anche detto Draghi, quindi ha, voglio dire, fatto nomi e cognomi,
di qualche, categoria,
di qualche categoria, stanno superando tutti gli altri nella fila. Allora, la Sardegna è stata presa esempio di questo malcostume, di questo malvezzo delle regioni di fare un po' le vaccinazioni ad cazzum, come verrebbe dire, no?
Ad mentula canis. Ad mentula canis.
Insomma, no, tanto che immediatamente l'iperefficiente assessore Niedu è intervenuto per dire, Draghi può dire quello che vuole.
Cosa vogliono
noi
questi?
Il nostro 30-40% di fiale in frigorifero ce lo teniamo debili e nobili, dice, tra vedere e non vedere, non si sa mai, e che non provino a chiedercele se
perché
hanno difficoltà,
noi non gliele daremo
le
mai.
Fiali dei sardi non gliele dia, questa è stata la risposta.
Vabbè,
tu
ragazzi,
non l'ho sentita,
io a lei la fiala non le la do.
Questa è stata la risposta di Niedu.
Sì, però c'è stata anche un'altra risposta,
sì,
che hanno detto, sì, però ci avevate detto che AstraZeneca sopra i 55 non lo dovevamo inoculare, quindi chiaramente quelli sotto i 55, i professori e le cose, li stiamo inoculando. Beh, in effetti c'è stato ai tempi
c'è stata cattiva comunicazione, sì, però diciamo che non in tutte le regioni si è seguito lo stesso criterio. Ci sono alcune regioni molto virtuose, inaspettatamente virtuose sotto il profilo proprio dell'efficienza. Chi si aspettava che la Campania andasse come un treno, che il Lazio andasse come un treno? Dipende anche là dalle persone. C'è un direttore generale della sanità che è bravissimo, mi dicono, nel Lazio, e questo è la cartina al tornasole dell'Italia, questa vaccinazione.
Beh sì, anche perché poi ce l'ha spiegato ieri anche Francesco Agus, cioè da una parte c'è l'ATS che ha una testa e dall'altra c'è un assessorato che ne ha un'altra, e queste teste non parlano tra di loro probabilmente.
Intanto mi giunge notizia che un elicottero con a bordo il generale Figliuolo nei prossimi giorni svolazzerà sulla Sardegna, così come su altre regioni. Draghi ieri l'ha chiamato, gli ha detto, è passato un mese.
Che vogliamo fare?
Sto giro di warm up che dovevamo fare della formula. No, bisogna andare a fare il tagliando alle regioni e dirgli due o tre cose. Ti fai un giretto. E il generale Figliuolo ha già preannunciato che arriverà. Ha detto: non vengo a far. E quando un militare dice: non vengo a commissariare nessuno,
sta commissariando.
Certo.
No.
Ha messo le mani avanti.
Accusazione non pentita, accusazione manifesta.
Ha detto: non vengo a commissariare nessuno. Sto arrivando. Se avete bisogno di noi, fatecelo sapere. Insomma, così ha detto il generale Figliuolo.
Vediamo un po' cosa ci porta. Magari se si traga dietro un po' di casse di vaccini non sarebbe male in questa
vediamo
sorvolata sarda in elicottero.
Vediamo. Floris, la notizia della mattinata che l'ha più incuriosito oggi, qual è stata?
Ci sono un paio di notizie. Intanto il prezzo del petrolio sale perché si è incagliata una petroliera
di Suez.
È incredibile.
Bellissima la fotografia.
E non riescono a bogarla perché giustamente la manovra con una
viene male. No,
sai chi è il pilota? No, ma
io ce l'avrei uno bravo da mandare a disincastrarla. Ce l'ho, vive nel mio palazzo, davvero, bravissimo.
E
quello
una...
che fa gli ormeggi delle navi da crociera al porto con 40 nodi di maestrale. Idea che cosa vuol
quindi,
dire?
Bravissimo. In un canale fermo che devi andare avanti, insomma, magari se la cavano.
Sì, c'è anche la coda.
No, ma la cosa carina è il rialzo del prezzo del barile.
Certo.
Perché, insomma, sono delle... non passano da lì. Non
io
passano.
Ho l'impressione che qualunque scusa vada bene per aumentare il petrolio.
Sì. Anche perché in questo
ma il petrolio sta andando
Biden
giù,
starnutisce
comunque.
Sale il petrolio
e sale anche il costo della
Biden
benzina
vabbè,
adesso non apriamo.
Il costo del petrolio sale per altri motivi,
sì,
perché
certo,
sempre di meno ne vogliamo. Abbiamo tutti le Tesla, abbiamo tutti. Benoni, ce l'hai la Tesla?
No.
Abbiamo tutti le smart elettriche, insomma, la gente spende meno.
Il monopattino
elettrico va benissimo. Poi un'altra notizia riguarda questi missili che ha lanciato Ciccio Bello del
Kim
Jong-un.
Ah, Kim Jong-un.
Mi sono sfuggiti questi. Dove?
Cioè, nel Mar del Giappone.
Così.
E il Giappone ha detto: ma Però c'è tutta una storia molto bella da John Le Carré, ma ce ne occupiamo nella rassegna internazionale.
Lui solo politica estera. Gli ho chiesto una notizia che ha attratto la tua attenzione stamattina.
La cosa più bella di oggi è il Corriere della Sera, invece, di Scurati, che fa una bella pagina prendendo a spunto il mito di Enea che fugge dalla Troia infuocata e arriva con le spalle il padre Anchise e per mano tiene il suo figlio piccoletto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la nostra generazione è chiamata da un lato a proteggere i nostri anziani genitori da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista della pandemia, ma dall'altro a non dimenticare i giovani, i ragazzi, quelli che vanno a scuola. Un bellissimo articolo, Corriere della Sera, il più bello di oggi.
Lo leggeremo, i nostri vecchi. Sono le 8:11, prima pausa musicale nel segno del funk, Lynn Collins. Con questo Take Me Just As I Am, prendimi come sono. Il segreto di questo pezzo funky è tutto in questo tamburello. Just as I am. Bello. Lazy si dice, un po' pigro, un po', pigro, un po' in ritardo. 8 e 15, le 13 e 15 se ci ascoltate nella replica. Oggi è giovedì 25 marzo. Abbiamo iniziato parlando di area metropolitana, di trucchi, giochi di prestigio della politica, e poi siamo arrivati a parlare di vaccinazioni, di lentezza della Sardegna, di polemiche, di Draghi che bacchetta le regioni. Stavamo cercando di capire adesso con gli amici qui in studio qual è la categoria, diciamo, accusata di aver sottratto vaccini a chi aveva la precedenza. Certamente stavamo pensando, non può essere tout court la categoria dei professori, perché la categoria dei professori
è importante per aprire le
così
scuole,
come, cioè, a parte che è importante per aprire le scuole, ma poi sta usufruendo di un vaccino che non è quello che viene dato ai vecchi e ai malati gravi, quindi sta usufruendo di AstraZeneca, che non è un vaccino che si può dare né agli ultra ottantenni né tantomeno alle persone con altre malattie gravi. Quindi di chi parla? Di
allora,
chi si
guarda,
sta parlando?
Lo so, io ho cercato.
Chi è che frega Pfizer e Moderna?
Ho cercato un po' di informazioni anche sull'articolo di Cristina Cossu, che apre pagina 3, no? Dove si parla proprio dei ritardi e dell'appello e della bacchettata, anzi, di Draghi. E fa alcuni esempi, poi ovviamente possono essere discutibili, certo, non lo certo. so, però parla esempi. Di questo. Intanto, perché c'è chi si è trovato nel posto giusto al momento giusto e si è beccato un vaccino avanzato.
E vabbè, ma quelli okay. non sono, quelli non è quello, non
che
stanno sottraendo nulla.
Che altrimenti una volta scongelato bisognava buttarlo. Certo.
Sì, questo però per il Pfizer, perché sì. ad esempio AstraZeneca non è scongelato, no. lo rimetti in frigo e vai
sì,
avanti.
Però qui, diciamo questi rientrano, diciamo, in persone che stavano lì negli dintorni, o qualcuno li ha chiamati e ha detto vieni, fatti un giro in ospedale domani, che magari si avanza qualche cosa.
Ho capito, però questo giornale dice fa l'esempio del sindaco di Villa Simius, quello che è accaduto sabato scorso.
Sì.
E poi oltre a questo parla di alcune categorie, ad esempio bibliotecari universitari vaccinati prima di insegnanti di scuole medie e superiori,
molto più esposti di loro al
esatto.
rischio di contagio.
Poi ad esempio paesi interi dove i vecchi tutti quanti sono stati primissimi e tra i loro coetanei stare ad essere vaccinati, però poi c'è stato tutto il paese, come a Bulzi, grazie al sindaco medico e consigliere regionale, che poi la vicenda che ha suscitato molti ire da parte del PD. Cioè, quindi va bene vaccinare nel paese gli ultra ottantenni, però poi insomma ci sono passati in positivo tutti quanti. Ecco, per quale motivo si è
allora,
fatta questa scelta?
Ho chiaramente la sensazione che si stia procedendo in modo, diciamo, disordinato, secondo criteri diversi. Però quando si dice che c'è una categoria, ci sono categorie che in virtù di una maggiore forza contrattuale hanno superato in corsa gli aventi diritto, mi piacerebbe capire di chi stiamo parlando, perché effettivamente ragionando abbiamo detto non ci si sta riferendo né alle forze dell'ordine né ai militari che hanno fatto AstraZeneca come le forze dell'ordine e né agli insegnanti che stanno facendo AstraZeneca. Quindi
diciamo che c'è poca trasparenza in generale su questa situazione.
Confusione
da una parte, poca trasparenza, non si capisce queste perché non vengono istituite in maniera trasparente queste liste di riserva, dove magari alcuni che vogliono essere vaccinati possono ad esempio iscriversi. Questa potrebbe essere una prima soluzione. Invece manca tutto, manca in Sardegna così come manca da altre parti, quindi non è purtroppo un difetto soltanto della nostra regione.
Sì, diciamo che persino la iperefficiente Germania sta perdendo colpi nella
infatti
vaccinazione.
Infatti io volevo saltare, se siete d'accordo, c'è una bella pagina su
alla retromarcia della
sì, allora,
insomma, clamorosa.
Ma il soggetto non è tanto la retromarcia, la Merkel ha detto, è uscita e ha detto
ho sbagliato,
niente lockdown a Pasqua, perché è complesso da
da gestire
e da organizzare in così poco tempo.
E oltretutto,
detto questo,
no, oltretutto le hanno spiegato che un lockdown di 5 giorni non cambia la vita a nessuno, cioè non stai neanche stai facendo una cosa solo preventiva, però insomma.
Quindi è tornata indietro. Però la mia notazione è sulla differenza della qualità politica, nel senso che se dopo l'estate il governo dei buoni a nulla di Conte, che non ha fatto nulla, ci ha buttato nella seconda ondata in una maniera veramente esecrabile. E se fosse uscito Conte e mi avesse detto: scusate, in effetti ho sbagliato, non ho fatto i tracciamenti, non ho fatto queste cose, abbiamo trovato delle cose, secondo me avrebbe guadagnato di credibilità politica.
In Italia non credo.
In Italia è difficile che succeda che un politico dica una
cosa. È difficile che succeda, è difficile che si dia ragione a uno che ammette di aver sbagliato, secondo me. In Germania è un po' diverso. Poi la Merkel lo può fare nel momento in cui è lì da 30 anni e sta andando via e non ha niente da perdere.
Però a me piacciono i politici che ammettono, anche perché di questo l'abbiamo detto mille volte, in questa pandemia nessuno era preparato a
nulla. Ha fatto una di quelle cose che la scrivono al gotha dei grandi politici, con di Churchill, sono solo quelli che si possono permettere di dire: scusate, ho sbagliato, mi assumo io la responsabilità, ho sbagliato, questa cosa non è giusto farla.
Mi assumo io la responsabilità è una cosa molto importante, perché
bellissima.
Alla fine, sì, è vero, quella regione ha fatto uno schifo lì, è vero, quello non ha fatto il suo dovere, è vero, Arcuri non era la persona giusta,
ma non c'è mai
ma la responsabilità politica è mia,
certo,
perché sono io che guido il paese. A me è piaciuta molto questa uscita della Merkel.
Assolutamente.
Niente, l'altro aspetto sempre legato a questo sistema di capire che cosa accadrà in questa fase e subito dopo Pasqua, perché ormai l'orizzonte si è spostato,
certo,
a,
sì,
dopo Pasqua.
Si parla anche di proroga,
vabbè, una settimana,
si parla un po' di proroga, ma soprattutto l'impegno del governo è quello di riaprire le scuole. Ancora una volta le scuole sono al centro, certo, del dibattito, anche perché
stiamo vaccinando i professori.
Cioè, un'altra cosa che manca totalmente
è il tracciamento dei ragazzi.
Sì, a parte questo, ma a livello proprio di comunicazione, le persone vaccinate, che cambio di passo possono avere? Perché altrimenti qui non si capisce neanche il senso. Cioè, da una parte
il senso è il calo dei contagi.
Sì, attenzione. Ho capito, però i vaccinati devono proseguire a vivere con queste estreme limitazioni.
Intanto noi sappiamo che con le vaccinazioni calano i ricoveri e i morti. Primo dato
e
importantissimo.
È il dato più importante.
Cala abbastanza anche il contagio, anche se non è certo che chi è vaccinato non possa trasmettere, faccia il portatore sano del virus. Quindi comunque
una cosa certa è che chi si ammala da vaccinato comunque non ha la gravità possibile di altri, per cui comunque già quello ti limita gli accessi in ospedale e gli accessi.
Questo è un dato acclarato,
ormai
c'è un calo,
visto.
Basta vedere
il
caso.
Parlavo di un'altra cosa, cioè
della diffusione del contagio.
Parlavo anche di vita reale, di vita normale, cioè ad esempio l'idea di riaprire o tenere aperti un cinema, un teatro dove possono accedere i vaccinati, cioè riprendere la vita normale per chi ha già avuto il vaccino.
È un'importante notazione,
cioè va fatta o no?
Non possiamo altro che vedere nei posti dove la vaccinazione è proseguita in maniera
esatto, anche perché non siamo esperti.
In Israele stanno riaprendo tutto, la settimana prossima dopo Pasqua Londra e
l'Inghilterra
aprono
i pub,
quindi probabilmente sì, se siamo capaci di fare una campagna vaccinale che è non vaginale, come ho sentito dire uno alla radio l'altro giorno, è una campagna vaccinale seria, sicuramente andiamo verso questo.
Sì. Aspettiamo a vedere cosa succede dopo che aprono i pub in Inghilterra. Cosa è decidere di aprirli, una cosa è che li aprono e non succede nulla.
Certo.
Anche perché altrimenti, scusate,
io credo che comunque non azzeri la diffusione del virus. La diffusione del virus la azzeri nel momento in cui il virus, non avendo più organismi da attaccare, perché trova, diciamo, l'immunità, trova le difese immunitarie, muore, si arretra, e questo è il famoso discorso dell'immunità di gregge, che nessun paese ancora, forse ci sarà arrivato, forse qualche paese asiatico all'immunità di gregge, qua ancora non ci siamo arrivati
lontani.
Da nessuna parte, siamo ben lontani. Certo, c'è il discorso del fatto che i vaccinati possono continuare a diffondere il contagio, e allora gli stessi professori che vanno a scuola, stanno a contatto con i ragazzi che magari hanno la variante inglese, la possono portare a casa i professori. Non lo so, mi viene da dire, pur essendo vaccinati loro e non prendendosela in forma grave loro. Però sono tutte, diciamo,
ipotesi,
vaneggi che ci stiamo facendo noi sulla base di quello che abbiamo sentito dire dai professori, cioè che il vaccino non esclude la possibilità di trasmettere il contagio.
Questa è un'ipotesi. Alcuni dicono esattamente il contrario, dicono i vaccinati non sono agenti di trasmissione.
Ma la certezza scientifica
però
ancora non c'è.
Esatto, è questo.
Secondo me è così, cioè, secondo
io,
me è così.
Io penso che stiano facendo degli studi, perché voglio dire, i vaccini sono in corso. È la grande domanda, la grande domanda, il punto interrogativo di questi giorni è questo, cioè col vaccino abbiamo risolto anche la diffusione del virus o ci siamo soltanto messi al sicuro per quanto riguarda le complicazioni? Questa è una
qualcosa, se io mi devo prendere il Covid come una forma di un'influenza, beh, pazienza, insomma, va anche bene.
Sì, però alla fine questo virus continua a girare, troverà sempre una persona fragile da colpire.
Come il virus dell'influenza.
Come il virus dell'influenza, però insomma.
Ma infatti lo dicevano anche i virologi, dicevano l'obiettivo è che diventi endemico, cioè che sia un virus che non fa troppi danni, che gira e insomma.
Sì, e quindi mentre il governo dice riapriamo le scuole dopo Pasqua, in Sardegna i sindacati dicono che ci sono ancora troppi contagi nell'ambito scolastico e troppe classi in quarantena e quindi chiedono più sicurezza. Poi cosa significa?
È meglio la DAD per loro.
Cosa significa questa
sicurezza? No, poi fai la DAD e vero il sindacato protesta.
No, la DAD col vaccino però. La DAD però col vaccino.
Dai, così se vai la rilasciate sei tranquillo, no?
Esatto. Va bene, sono le 8:25. Direi di fare una pausa e di tornare dopo un po' di musica.
Arms of mine, they are yearning, yearning for wanting you, and if you would let them hold you, oh, how grateful I will be.
Intenso, struggente Otis Redding, pure troppo struggente per quest'ora del mattino, lo sfumiamo e rientriamo in studio con Gianluca Floris e Giovanni Follesa per parlare ancora di notizie, di attualità.
Allora, ve lo stavo raccontando prima, ieri c'è stato anche un post di commento della nostra collega Alessandra Carta e la notizia poi viene riportata anche oggi sull'Unione Sarda. Ieri in Consiglio regionale c'è stato lo screening a tappeto, quindi tamponi alla parte politica,
a manetta.
E anche al tutto il personale, quindi sì, politico e personale. Sì. E ieri poi è stata diffusa questa immagine, questo video, questo servizio dove il presidente del Consiglio regionale Pais veniva tamponato come se fosse una cosa straordinaria. Bisogna dare il grande esempio.
Dio. Perché giustamente... non ci fanno vedere anche quando si puliscono le orecchie con il cotton fioc? Non lo so.
La nostra collega si chiedeva, vabbè, cioè non ci vedo nulla di eccezionale, considerando che...
Ma anche un po' di cattivo gusto.
Anche un po' di cattivo gusto, considerando che quando il nostro presidente della Repubblica ha fatto il vaccino, il Quirinale ha diffuso quell'unica
una seggiolina in mezzo a altri vecchietti
che aspettava il suo turno. Cioè noi qui abbiamo presentato un tampone che è una cosa veramente banalissima,
come un gesto di grande responsabilità civica.
Ecco, francamente le misure rispetto a determinate
notizie, mandate a farvi tamponare.
Questa è una sottolineatura. L'altra polemica che sta nascendo in Sardegna è il fatto che Mentre a livello nazionale, lungo le autostrade, i vari autogrill sono aperti anche in zona rossa perché c'è perché la necessità, un servizio e via discorrendo, è stato chiesto che anche in Sardegna, che pur non ha grandi
non
autostrade,
avendo la
Carlo
Felice lo status di autostrada, però, insomma, i bar devono chiudere.
Esatto,
sono
però
bar normali.
Vengono considerati bar normali, e su questo si è aperto anche lì un dibattito, uno scontro, una richiesta al governo di interpretare la nostra Carlo Felice come l'arteria principale di trasporto della, della regione, e quindi dare questo servizio che non sia soltanto di asporto.
Oppure portatevi un termos.
Ho capito.
Fate però come Floris, venite con la sarfattina di pizzette, un termos di caffè e niente.
E queste sono, insomma, un po' le schermaglie che ruotano attorno al tema centrale del
professor
del COVID.
Floris, io sarei quasi tentato di andare subito ad aprire la nostra vetrina.
Sì, ho perso un tweet.
Vetrina internazionale. Se vuole io le mando la base di Dr. Dre, quella che lei ha scelto come accompagnamento ritmato di questa
sua
rassegna settimanale, che apre appunto una finestra sulla stampa non solo italiana.
Groove.
Molto gruvosa, sì.
No, mi piace. Allora, vediamo un po' le notizie che ho collezionato. Ne ho perso una che era vabbè, ne parliamo dopo perché forse la recupero mentre parlo. E chi sono? Vabbè. Allora, la prima notizia è che è successo un problema con le Tesla in Cina. Un problema non di poco conto, nel senso che la Cina ha vietato l'ingresso delle Tesla, delle macchine Tesla. Tra l'altro io per la prima volta sono stato proprio in Cina su una Tesla, mi hanno dato un passaggio.
Elon Musk,
cosa è successo? È vietato l'ingresso in alcuni siti sensibili delle Tesla perché qualcuno aveva hackerato il sistema video delle Tesla. Cioè il fatto di rendere una macchina estremamente autonoma nella guida, nelle cose eccetera eccetera, la rende anche
più vulnerabile
anche perché sono tutte macchine che hanno già il 5G,
lo diceva anche
collegate.
Più centraline ci mettono, più problemi danno.
Lo diceva anche Ford. In una macchina quello che non c'è non si rompe.
Esatto.
Per cui allora, la Model T che non c'ha niente. È giusto. E quindi c'è questa cosa. Adesso lui si sta cercando di difendere perché pare che il mercato cinese per la Tesla è fondamentale, come per tutti, come per Mercedes, Volkswagen.
Certo.
Per cui diventare oggetto di un ban diventa un problema. Questa notizia la trovate su CNN.com. Allora, invece, il discorso che tra l'altro abbiamo visto vede sulle blockchain, vede arrivare adesso una settimana dopo Radio X e il Corriere della Sera che parla
sull'arte,
dell'arte, criptoarte, vabbè.
Criptoarte,
no, invece ci sono due nazioni che hanno un atteggiamento diverso verso le criptovalute. Prima è la Germania, che la notizia la troviamo su Reuters, quindi Reuters.com, l'agenzia inglese, che dice che il governo tedesco sta costruendo un ponte monetario per poter convertire meglio e in sicurezza i Bitcoin e l'Ethereum, le due
monete virtuali,
monete con
diciamo
le quali si comprano droga, armi o anche altre cose.
Vaccini.
Esatto.
Quello, guarda, sai.
E però stanno cercando un ponte che abbia un senso, perché qual è il problema? Se tu chiedi di convertire Bitcoin oggi come oggi in euro, ti chiedono, dipende dalla quantità, 10 giorni, 15 giorni, nel mentre quanto fluttua il Bitcoin, chi lo
certo
sa, chi lo sa cosa c'è. Allora stanno cercando di metterci una pezza, la Germania, con l'emissione di una valuta ponte elettronica, interessante. L'India ha un approccio completamente diverso, tra un po' vietate completamente le criptovalute in India, e questa cosa è una cosa che nel mondo sta dividendo molti paesi. Per esempio la Cina sta facendo come la Germania, sta creando una sua valuta
elettronica.
Sì, perché il problema è che tu ti rischi un pacco mostruoso. Insomma, vuoi convertire 100.000.
Tu non è che ne hai Bitcoin?
Io neanche ne voglio, tra l'altro.
Non li voglio neanche.
Io non so neanche cosa siano. Infatti,
tu stavi cercando il vaccino sul mercato nero, ti devi dotare della moneta. Lo sai che sta cercando il vaccino?
Sì,
scatenato, cioè sul deep web.
La notte lo faccio, non dormo e sono lì.
Si immerge nel deep web con la sua criptovaluta e va a cercare. Ha già detto che vuole Johnson, lui non ne vuole altri.
Ma gliela
metteva la mamma per non fargli lacrimare gli occhi, guarda come l'ha ridotto senza capelli. Quello è Johnson, vedi?
Johnson
che ti hanno reso scuccato.
Vabbè, bellissima questa cosa. Vabbè. Allora andiamo avanti. CNBC.com ci prepara all'audizione che Zuckerberg, scusate se lo dico Zuckerberg in italiano, esatto, Dorsey, l'amministratore indiano di Google, sì, avranno col congresso americano. Perché? Perché gli americani, sì, stanno preparando una legge che dice Baba, tra un po' di spacchetto. Questo è il testo della legge.
È la famosa legge Baba.
La legge Baba. Allora loro stanno andando lì dicendo: ma guardate, scusami, non è per questo, non è che noi abbiamo. Perché il problema è i governi, le democrazie sono state messe in crisi proprio dai social, magari, sì, indirettamente, perché sappiamo tutti, Trump, cose, tutti i sovranisti, eccetera, eccetera. Per cui verranno tutti e tre convocati davanti al congresso. Perché stanno facendo questa legge, la legge 230, che praticamente gli taglia le palline, e loro stanno cercando di limitare i danni,
cioè toglie
al loro
un po' di potere ai social
decisamente
network.
E soprattutto mette un controllo, perché la lotta è: tu devi essere responsabile dei contenuti che metti, che passano nel tuo social, e loro dicono: no, ma io non sono un editore, ognuno può scrivere quello che vuole. No, insomma, c'è una guerra che sta iniziando, e i primi, anziché essere l'Europa, purtroppo i primi sono gli americani. Comunque, CNBC.com.
Hai trovato la notizietta che era scomparsa?
Sì, l'ho trovata, poi te la dico. La notizietta... Prima un'altra notizia minghilledda. Una notizia minghilledda ci viene da NHK.com, che è la TV nazionale giapponese. E questa società di, come se fosse, cosa si posso dire, la Coop, sì, si è messa d'accordo con quest'altra società di alta tecnologia e manda in giro i carrucci senza pilota in giro per la città di Tokyo. Tu fai l'acquisto online, arriva il carruccio, ti suona, tu scendi, c'hai un codice, apri,
no,
e
dai,
prendi,
quindi,
cioè, guarda il carruccio,
cioè,
che è bellissimo.
Quindi possiamo essere in Giappone possono essere investiti da un carrello della spesa?
No,
beh,
carrello,
no,
della spesa.
Allora, è molto più probabile che ti investa un ottantenne che sta andando a farsi fare il vaccino, che non capisce più nulla. A mio padre, poverino, buonanima, quando gli avevano rubato la macchina, noi fratelli abbiamo detto: cioè, speriamo che non gliela ritrovi.
Confessate che gliel'avete rubata voi.
Magari, sì, avrei dovuto farlo, in effetti. Allora, se cercate su NHK World News, nhk.org.
Sono corrieri senza
JP.
Pilota, diciamo.
Sì, sì, ma proprio una specie di cassonetto, sì, se sì, lo vedete, un cassonetto.
Arriva, ma suona il campanello, come ti chiama?
No, ti manda il messaggino. Automated Grocery Delivery Service.
Ma noi cosa fare? Allora, fra 30 anni, fra 40 anni.
Stiamo grassissimi in casa, seduti nel divano.
Cosa dovremmo fare?
Accendi la luce, accendimi il televisore.
Cioè, non è un problema nostro. No, cioè... io sono
analfabeta digitale. Stanno
però,
correndo,
ecco,
queste cose.
Queste cose qua alla fine.
Ragazzi, io faccio una mozione d'ordine.
Prova.
Mandiamo un brano musicale e poi,
vai, e poi andiamo con le altre
ce la
notizie.
Regali dopo. Sì. Ci rimasta per aria una notizia.
Sì, anche più di una. Anche più di una, velocissima. Allora, cosa succede? Andate su Asia Times, asiatimes.com, e vedete cosa è successo. Gli americani sono riusciti a ottenere, scusate, l'estradizione dalla Thailandia di un operativo, una spia della Nord Corea che si occupava di lavare denaro della Nord Corea e di portare beni di lusso, nonostante l'embargo, a Kim Jong-un, a Ciccio Bello. Sì. Ciccio Bello stamattina ha lanciato dei missili un po' di qua, un po' di là, perché è arrabbiato per questa cosa. Però cosa succede? La prima volta che gli Stati Uniti ottengono un'estradizione da un paese terzo, quindi c'è un po' una polemica.
Io sono curioso, quali sono questi beni di lusso?
No, che non puoi capire, l'articolo è bellissimo.
La borsa di Louis Vuitton, queste cose qua.
Assolutamente queste cose qui.
Le scarpe di Le Boutin, queste robe.
Esatto. Vabbè. Esattamente così. E quindi questa è molto, molto carina, perché la vita di questo, che in bilico fra essere una spia ed essere un mediatore, insomma una persona così, è molto divertente. Lui è in mezzo anche all'omicidio, ve lo ricordate quello del video all'aeroporto di Kuala Lumpur con la tipa che mette il tampone di veleno nella faccia del fratellastro? Andatevelo a rivedere, sono storie molto divertenti, beh.
Storie divertenti
non per noi. Allora, la Cina, tra l'altro, ancora Reuters, decide di facilitare un incontro fra israeliani e palestinesi per la risoluzione del problema, quindi si mette pesantemente anche lì. E io invece vi vorrei lasciare con una bellissima notizia di arte. Andate a cercare Tank Shanghai. Tank come serbatoio.
Sì.
È veramente una cosa innovativa. Questi hanno preso una raffineria con, immaginatevi, i depositi, i bidoni giganteschi.
Tipo i silos che oggi buttano giù dal porto.
Come i silos.
No, più grandi, tipo quelli della Saras. Tutti riconvertiti in spazi espositivi, e fanno delle esposizioni fantastiche, perché non riguardano solo l'arte contemporanea,
ma guarda un po',
ma anche i lavori contemporanei, cioè ospitano, che so, barbieri particolari, fashion designers,
Federico, insomma, Fashion Style.
Federico Fashion Style.
Tu la butti sempre in vacca,
Folli. Ma anche Franco Perri, però. Allora, non buttiamo nessuno. Allora, Tank Shanghai, andate a cercare su, tra l'altro, un sito molto molto interessante.
Lo potevamo suggerire a Deiana. Deiana, fermati, aspetta, Deiana, abbiamo un'idea.
Ma siamo in tempo,
Massimo,
per bloccare quello di oggi.
Stacca la miccia, quelle scene dei film del timer che è partito, blocca il timer.
Blocca, sì, però non basta riconvertire.
Abbiamo un'idea.
Ci olliri anche il personaggio.
Ma qua abbiamo delle menti nel campo dell'arte contemporanea. Ferma tutto, dai, che facciamo la più bella galleria d'arte del mondo.
Comunque, se siete interessati, chiamate. Intanto andate nel sito di Tank Shanghai, che è molto interessante, e poi fate una chiamata a Ciao Jingjing, che è il direttore artistico, secondo me un genio.
Lo portiamo qui a questo
bellissima
punto.
Bellissima idea. Purtroppo, appunto, arriva in ritardo. Mi sa che tra pochi minuti vengono giù anche le altre, anche se c'è questa polemica su amianto. L'amianto.
Qualcuno ha protestato dopo che
hanno detto, ma noi abbiamo fatto tutti i test, perché mica puoi abbattere una cosa, chiaro, in città
così,
senza fare i test.
Ma dai, vuoi che non si faccia avanti un comitato lotta all'amianto per dire
abbiamo lotta al rumore?
No, adesso c'è anche la Lega contro la morte delle merdone che si sta presentando. Sai che là era un deposito di merdone pazzesco.
Li stiamo togliendo la casa.
Ingiusto, li stiamo sfrattando. C'è un comitato, date un alloggio alle merdone. Vabbè, Galt McDermott è quello che ci vuole per cambiare passo. E noi torniamo tra poco più di un minuto. Thank you. Galt McDermott, ovvero la musica di New Orleans at its best, al suo meglio. Bath Thumb, sono le 8.46 di giovedì 25 marzo, quindi le 13.46 se ascoltate la replica di questo programma, e abbiamo ancora un po' di cose da condividere con voi.
Assolutamente.
Cronaca di Cagliari.
Ma se volete prima vi, cosa posso, propone vi potrei spoilerare Your Honor. Se,
no,
se,
lascia perdere.
Guai!
Lascia perdere.
Va bene.
Ieri sono andati in onda le ultime puntate che Follesa ha visto da primo della classe. Noi qui invece siamo in ritardo di qualche puntata. Ci sta ricattando tutta la mattina dicendo: vi rovino il finale, vi rovino. Comunque pare che ci sia un super finale.
C'è un bel finale.
C'è un finale. Ah, finalmente un finale appagante. Tra l'altro, hai trattato il tema nella tua ultima puntata di Incipit. Chiudere bene, diciamo,
è importante. Devo dire, ha dato soddisfazione. Volete sapere cosa
succede? No, grazie. Non ti faccio mangiare il croissant.
Vabbè, allora vi racconto.
Comunque,
Cronaca di Cagliari. Esatto. La città dei giovani parla straniero. Raddoppiati dal 2010 i residenti di altre nazionalità e hanno un'età media di 36 anni. E qui c'è un po' il quadro di come sono sparsi all'interno della città. Ad esempio, Bonaria è il quartiere preferito dai filippini, mentre Marina, lo sappiamo tutti, è una piccola Africa.
Casba.
Eh sì, assolutamente sì. Comunque la presenza è questa: nel 2010 c'erano come residenti 5.593 stranieri, o nel 2019, perché i dati si riferiscono appunto a due anni fa ormai, 9.751, di cui 1.700 filippini, 1.022 ucraini, 831 rumeni e 822 senegalesi.
Io sto mettendo in automatico mentalmente le professioni mentre tu li elenchi. Quindi non stiamo comunque parlando di persone che vengono qua a cercare fortuna.
Immaginiamo
o maggiore fortuna rispetto a casa loro.
Gli ucraini, forse più ucraine probabilmente.
Esatto.
Tra l'altro aspetto interessante è che se l'età media dei cagliaritani è di 50,23, l'età media di questo gruppo internazionale di 36,8, quindi quasi 37 anni, e quindi con una fascia molto più, molto più bassa. Sono loro che stanno ringiovanendo questa città che, come abbiamo letto forse lunedì o martedì se non ricordo male, sta perdendo i giovani che vanno fuori.
I nostri giovani vanno fuori a cercare lavoro, qua arriva diciamo una fascia di giovani un po' più avanti, diciamo oltre i 30 anni, che vengono a cercare lavoro, quei lavori che noi non vogliamo fare, per dirla tutta, insomma, badanti, pulizie in casa e queste cose qua. C'è anche una comunità però internazionale, intellettualmente diciamo molto più avanzata, che è la comunità dei ragazzi che fanno l'Erasmus. Ieri ho scoperto, perché noi abbiamo una relazione molto stretta da anni con la radio, con ESN, che è l'Erasmus.
Un bel programma.
Erasmus Student Network, il network internazionale che coordina diciamo le comunità degli studenti Erasmus nelle diverse città. E da anni noi sviluppiamo dei progetti insieme ai ragazzi di ESN a Cagliari, tra i quali un programma famoso di Radio X che si chiama My Cagliari, in cui i ragazzi stranieri danno il voto. No, lo facciamo tutti gli anni. L'anno scorso c'è stata una battuta d'arresto col problema del primo Covid, però gli Erasmus sono tornati in città. Cioè io ho scoperto ieri, perché ho avuto una riunione proprio con i ragazzi di ESN, che ci sono 150-200 ragazzi che sono venuti comunque a fare l'Erasmus a Cagliari, anche con l'università che va un po' a singhiozzo, però comunque non si vogliono privare dell'esperienza bellissima di vivere per 6 mesi o per un anno nella nostra città. E questo è un altro segno importante di un cambiamento e anche di un potere attrattivo che la nostra città ha, non soltanto appunto per il personale di servizio, per i domestici, ma anche per ragazzi che vengono qua ad inventarsi un futuro,
sì, a crearsi qualcosa di diverso, di nuovo.
E anche molti imprenditori, perché molte botteghedde, aggiustatori di computer, insomma c'è una rete.
Sì, c'è anche una buona integrazione, perché poi all'interno dell'articolo si parla anche del centro di ascolto che è portato avanti da Don Marco Lai, e lui racconta come l'integrazione non è un problema soprattutto per quelle persone che poi riescono a trovare un lavoro, in particolar modo cita i filippini, i rumeni e gli ucraini che arrivano qui e hanno veramente
spesso vengono chiamati
o vengono addirittura
da qualcuno
chiamati
che è già qua e che gli dice
come
guarda,
i Waze negli anni 50, vieni che apri bar.
Esatto, e c'è c'è un'ottima integrazione.
Ci sono un po' più di problemi all'interno della Marina per quanto riguarda i senegalesi, secondo appunto quello che dichiara, perché lì evidentemente chiaramente il discorso del lavoro scarseggia e di conseguenza
sì, comunque, e poi scantona in forme di lavoro che sono borderline,
che non hanno,
borderline.
Hanno nulla di lecito, esatto. Mettiamola così,
che va. Hanno poco di lecito, magari non sono particolarmente gravi, però diciamo certamente non sono dei lavori che possono garantire grandi prospettive anche di radicamento, no? nella città. Difatti molte di queste famiglie poi filippine alla fine si radicano qua, chiamano altri parenti e diventano un po', si crea una comunità. Facciamo una pausa? Siparietto musicale e siamo tornati in diretta con Gianluca Floris e Giovanni Follesa per l'ultimo blocco della nostra puntata di oggi. Gianluca, ti vedevo intento a sfogliare il tuo tablet.
Ma sì, guardavo adesso South China Morning Post, che tra l'altro è il giornale storico inglese di Hong Kong, adesso sì, acquistato da Jack Ma finché glielo lasciano tenere.
Ma è quello di Alibaba. Ma è ricomparso, era scomparso.
È ricomparso, sì.
Dov'è, a farsi un
ritirato, giro. Sì, per 3 mesi gli hanno spiegato che non poteva lanciare quell'OPA, quelle IPO, anzi, nella borsa di Shanghai, perché sarebbe diventato più potente. Ma il problema della scomparsa di Jack Ma è derivante dal fatto che lui iniziava a incontrare capi di Stato stranieri, governi, cose. Quindi si comportava e faceva un mestiere che Xi Jinping gli ha detto:
date una calma,
questa
fatti
è roba
un giro.
Mia, fatti un giro. Occupati del tuo. E adesso pare che gli
spacchi. Comunque è ritornato.
Comunque ci sono due cose qua interessanti. Una che Hong Kong ha bloccato i vaccini BioNTech, che dovrebbero essere Pfizer, perché ci sono delle cadozzate sulle fiale, loro dicono. E invece erano state alcuni grandi marchi europei e americani, tipo la Nike, erano state accusate di usare lavoro nero e schiavismo nello Xinjiang. Ce l'avete presente quella provincia cinese che tutti accusano, state impedendo ai musulmani dello Xinjiang? Allora la Cina ha detto: bene, se voi state andando contro le leggi del lavoro cinese, adesso vi blocchiamo. E hanno bloccato l'attività intanto della Nike,
che faceva lì le scarpe.
Che faceva lì le scarpe con gli schiavi.
Ah, Cimparasa.
Sì, Cimparasa. E va bene. Vabbè, questi due ho visto. Poi Follesa, che ci
Ma
dici?
Io stavo leggendo la bellissima intervista che il Corriere ha fatto a Mattarella.
Sì,
lo citiamo per la seconda
per
volta
Dante
oggi.
Di.
Per il Dante D, quindi il giorno di Dante, lui da studioso, da uomo di lettere, tra l'altro, interviene raccontando qual è il senso dell'universalità del pensiero dantesco, e dice: è ancora attuale, non bisogna attualizzare il Dante del Medioevo ai nostri tempi, perché dice non avrebbe nessun senso, però quello di cui parla è un messaggio che ancora oggi è valido, perché parla di cose che ci appartengono da sempre, che ne so, quando la fascinazione dell'avidità, della smania di potere, della violenza, della cupidigia, tutto quello che c'è dentro la natura umana poi viene raccontato nella commedia di Dante. Dice, quindi ci sono delle lezioni di vita che devono riguardare anche e soprattutto la politica di oggi.
Sì, secondo me bisognerebbe insegnare ai professori a spiegare Dante in una maniera un po' diversa, che non sia soltanto, voglio dire, la lettura dei canti.
Molti lo fanno, molti
sì,
lo fanno.
Però diciamo, io ho scoperto degli abissi di profondità nella poesia di Dante grazie al fatto che appunto finalmente abbiamo sentito intanto gente che lo leggeva bene.
E ti volevo dire questo, il primo punto è saperlo leggere.
Okay. Quindi non so, l'esempio di Benigni è il primo che viene in mente, ma non è solo Benigni, quindi leggerlo bene è già un buon inizio, e poi contestualizzarlo, cioè entrare un po' nel merito e magari prendere spunto da una cosa che Dante dice per capire quanto sia attuale anche oggi quella determinata cosa.
Purtroppo non è solo attualità, perché l'attualità di Dante sta anche nella sua attualità, cioè lui, sì, lui era pieno nel dibattito politico fiorentino
sì,
dell'epoca,
però se tu lo lasci e lo contestualizzi solo lì dentro, rischi di fare una lezione di storia e di farne un reperto del medioevo.
E infatti devi fare il ponte.
Non soltanto devi fare il ponte, ma devi dare quelle capacità, devi dare anche quell'interpretazione della lettura esoterica di Dante, perché dentro Dante ci sono tantissimi messaggi nascosti che devono essere tirati fuori, devono essere compresi, ed è la parte anche più misteriosa.
Alcuni sono proprio di natura
esoterica, però insomma ci sono gli strumenti, e questo appassiona i ragazzi, che ne so, un ragazzo del liceo di fronte a determinati temi sicuramente può essere incuriosito, e quindi il significato di alcune cose, il perché di alcune
il
cose,
mistero, il
è
mistero
è sempre molto molto forte,
molto affascinante. Va bene, altre cose?
Ma altre cose, io sto continuando a frugare nel mondo.
Guarda,
ma Follese
sì, no,
è più
sempre
facondo.
in ambito diciamo così culturale. Da Dante passiamo a un luogo che potrebbe accogliere ad esempio la recitazione dei versi di Dante, che è il nostro teatro lirico, perché c'è il piccolo teatro di cui io e Benoni
conosciamo le vicende,
ma anche Gianluca in realtà, tutti e tre conosciamo benissimo le vicende. Insomma, pare che finalmente si vada verso l'apertura, perché sono stati trovati da parte della regione un altro milione di euro e spicci per finalmente
la
giungere a trovare questa benedetta riapertura.
Spieghiamo perché non sembra una di quelle storie al limite della follia. Il teatro lirico è iniziata la costruzione del teatro lirico nel 1963. Ci sono voluti 30 anni per costruirlo, perché è stato inaugurato nel 1993. Una parte del teatro lirico, cioè i laboratori di scenografia, di sartoria e soprattutto il piccolo teatro ridotto da 300 posti, ma 320 delizioso,
posti, un gioiello.
Delizioso, un gioiello. Tutto in legno, con le poltroncine rosse, un palcoscenico gigantesco dove si possono fare anche le piccole opere, i balletti, una cosa, un gioiello. Sono venuto in una città come Cagliari, che di teatri non ne ha tanti, non lo si apre da anni, un po' per guerre tra sovrintendenti, amministrazioni, regione, per questioni di ripicca, per non far partire, per non far decollare in realtà il progetto del Parco della Musica, che era fatto proprio dalla presenza del teatro lirico, con la grande sala, la piccola sala, i laboratori, il conservatorio lì vicino, tante guerre che hanno fatto sì che questo teatro non si sia mai aperto, si è sempre trovato una scusa per non aprirlo. Io addirittura l'ho visto allagato, perché a un certo punto un anno erano andate in tilt le pompe che dovevano pompare via l'acqua, e il golfo mistico del teatro, perché c'è addirittura la fossa per l'orchestra, si era completamente allagato.
Cioè, abbiamo speso in quel caso lì quanto avremmo speso per aprirlo.
Ecco, l'ultima delle scuse era questa della graticcia, cioè che pareva che questa grata sulla quale si montano le scenografie,
scusate una parentesi, le luci, tecnica, c'è stato un dirigente del comune che ha detto no, ma la graticcia gli manca la prova di carico perché deve sopportare tipo 350 km quadro. Gli hanno detto guarda che la graticcia non serve a quello, serve a far passare i cavi che si montano più su. Ma chiaramente se tu metti in un ruolo come quello tecnico del comune una persona che graticcia non è neanche in grado di googolarla, è chiaro che il problema
È sempre stato strumentale, poi il motivo è sempre stato strumentale. Benissimo. Alla fine non lo si voleva aprire, diciamola tutta, nel periodo in cui c'era Massimo Zedda sindaco di Cagliari, c'aveva una sua guerra personale col teatro lirico, molto personale, e ha fatto di tutto per non farlo aprire soprattutto a Mauro Meli, che era l'obiettivo dei suoi strali.
Invanghiamo quel periodo, dai.
Allora adesso non si capisce perché non c'è più Massimo Zedda, c'è Truzzu, c'è un sovrintendente nominato dal ministero che mi sembra di capire, insomma, è uno che sta un po' bene a tutti. Perché non si apre quel teatro? Ecco, perché non si fa di tutto per dare alla città quello spazio preziosissimo?
Ci siamo. I soldi stanno arrivando, quindi adesso partiranno i cantieri. Io penso che insomma entro l'anno, all'inizio massimo del 2022, dovremo avere finalmente
il teatro ridotto, quindi si completa quest'altro
ridotto.
tassello del Parco della Musica, perché così come era stato concepito, la grande, diciamo, idea è stata quella di fare di quel teatro non soltanto un teatro, appunto, ma l'elemento centrale di un sistema che poteva dare servizi anche ad altri comparti, non solo alla musica e alla lirica, ma penso al cinema. Abbiamo una film commission in Sardegna, si girano tantissimi film.
Immaginatevi, c'è richiesta di costumi. Come dicevi, il Parco della Musica aveva 1600 posti al teatro lirico, 850 posti al conservatorio e 350 posti nel piccolo teatrino, più la cavea dei cose
più, più l'arena da 5000 posti.
Cioè, una gioia che vogliamo fare, esatto.
Poi solo abbiamo i laboratori dove possiamo formare decine di giovani bravissimi, cioè c'è un know-how dentro il teatro lirico nella costruzione delle scene, dei costumi.
Prima o poi andranno tutti in pensione,
che andranno in pensione se non si passa, diciamo, il testimone alla nuova generazione dei ragazzi che possono imparare a fare questo mestiere, perdiamo tutto.
E poi stiamo qui ad interrogarci ancora, ma quale sarà la vocazione di questa città? La risposta ve l'abbiamo appena data.
La vocazione della città potrebbe essere, certo, anche dentro un progetto come questo, se finalmente gli si desse la possibilità di decollare, non diventasse anche questo un osso da spolpare tra le diverse parti in causa.
Io volevo fare la colonna sonora della chiusura della puntata.
Sì, che è lo scartocciamento del pacco delle pizzette. Facciamo un puro spot anche. Pizzette di
secchi via Cornalia Scagliari.
Allora, abbiamo aperto questa grande, diciamo, come possiamo chiamare, un contest tra luoghi dove si fanno le pizzette.
Sono tutte buonissime, peraltro, però.
E oggi assaggiamo quelle di secchi.
Con queste
secchi via Cornalias. Va bene, noi ci occupiamo delle pizzette, voi state all'ascolto dei programmi e della musica di Radio X, da Sergio Benoni,
Giovanni Follesa,
Gianluca Floris.
Un caro saluto a tutti voi. Ciao,
ciao, ciao a domani. Extra.